Abbiamo già cominciato la volta scorsa a introdurci un po' alla lettura e alla comprensione del Decalogo, delle 10 parole, le 10 parole che noi ogni tanto chiamiamo invece comandamenti, e così, usando questo termine, cambiamo un po' il modo di guardare a queste parole. Sono parole di Dio che Lui ci ha dato, certo, perché le ubbidiamo, e noi vediamo questo aspetto: dobbiamo ubbidire. Ma perché dobbiamo ubbidire? Perché riceviamo vita, Dio ce le ha date, perché noi possiamo vivere. Non vivacchiare, non tirare avanti, possiamo vivere, e vivere nella serenità, nella pace, nella gioia. Lo diceva anche, l'abbiamo ricordato l'altra volta, affinché possiate aver lunga vita e possiate, mi pare, adesso non ricordo le parole esatte, mi impiego troppo ad andare a cercarle, comunque ve le ricordate voi. Quindi da parte di Dio il Decalogo è dato come un dono, un regalo, perché sappiamo districarci nelle relazioni che abbiamo gli uni con gli altri, singole persone, famiglie, popoli, in modo che la nostra vita arrivi alla meta che tutti attendiamo: la libertà, la gioia, la comunione, la pace, in modo da star bene. Il Decalogo. La disubbidienza alle parole noi la chiamiamo peccato. Quindi ogni parola, se viene quando noi la disubbidiamo, quando noi facciamo finta di non averla sentita, oppure la mettiamo da parte perché ne abbiamo noi parole che a noi sembrano più intelligenti, più sante, più sapienti di quelle di Dio, allora questo comportamento noi lo chiamiamo peccato, che è disobbedienza in fondo, che è un orientamento che non ci porta alla meta dove vogliamo, al traguardo della nostra vita, non ci porta alla libertà e alla gioia, ma ci porta invece alla sofferenza, alla schiavitù. Il peccato. Abbiamo già accennato, ma riprendo qui il discorso che siamo solo noi cristiani, insieme con gli ebrei, che usiamo questa parola, peccato. Chi invece non viene da una cultura biblica, non parla di peccato, o se ne parla non sa cosa vuol dire. Facevo l'esempio, mi sembra, o avevo intenzione di farvelo, l'esempio degli induisti, buddisti, i quali non hanno Dio, non adorano nessuna divinità. Va bene che poi non è vero, perché tutti hanno i loro idoletti, in tutti i villaggi induisti hanno l'idolo, però non c'è, ufficialmente non c'è Dio, c'è solo l'uno che si è squinternato e che ha dato origine a tutta la materia. Per cui io posso dire: io sono un pezzetto di Dio, io sono Dio. Allora lì, in queste, non so se chiamarle religioni, non ha senso parlare di peccato, non parlano di peccato, perché se l'uomo è Dio, tutto quello che pensa è ben pensato, tutto quello che fa è ben fatto. Quindi non si parla di peccato. È per questo che al giorno d'oggi, anche visto che nella nostra società si sono già diffuse molto le credenze induiste e anche il loro linguaggio, le loro parole sono a portata quotidiana, ecco che da noi si è cominciato a dire: ma il peccato non esiste, non c'è più, roba da medioevo. E nel mondo islamico? Nel mondo islamico si parla di peccato, certo, però non sanno cos'è. Cos'è peccato? È avere le mani immonde quando si prega? È peccato? Cose del genere, insomma. Non... Quindi di peccato ne parliamo noi. Però questo non vuol dire che queste persone, compresi gli atei, che non credono all'esistenza di Dio, quindi ovviamente neanche pensano al peccato, tutti questi, se fanno qualcosa all'incontrario di quello che dice il Decalogo, non è che fanno qualcosa di bene, creano sofferenza. Se un ateo ti uccide, tuo marito soffre. Quindi crea sofferenza anche chi pensa che non esiste più il peccato. Sia gli atei che gli altri. Quindi il male arriva. E uno si accorge di aver fatto il male. Quando? Quando arriva alla fede. Allora si accorge tutto quello che ha fatto, che ha pensato, era fuori, era male. Non so se vi ho già fatto l'esempio, ma forse no. In altre occasioni sì, ma l'ultima volta mi pare di no. Se siete in una stanza buia, dove non c'è neanche un fil di luce, neanche una candela accesa, non ci vedete. Quindi voi magari dite: beh, adesso mi alzo, voglio sgranchirmi le gambe, sgranchirmi le braccia. Cosa fate? Vi sgranchite, fate un po' di ginnastica. Nemmeno vi accorgete che date uno schiaffo a chi vi sta a destra, a chi vi sta a sinistra, o che date pedate a chi vi sta davanti. Poi se qualcuno si è sporcato con l'inchiostro della penna, si è sporcato le mani, dopo dice: beh, cerco la porta per uscire, si appoggia ai muri per cercare la porta e lascia gli stampi sui muri. Lui non fa niente di male perché non ci vede, non conosce. Oppure se butta giù i quadri, non è successo niente perché non ci vede. I quadri che ci sono non hanno nessun valore, perché se tutto è buio non servono a niente, non dicono nulla. Solo quando arriva un po' di luce, allora si comincia a capire il valore delle cose. Gli altri si comincia a vederli come possibili amici o come fratelli, non più come nemici che mi schiaffeggiano senza saperlo. E io so camminare dritto senza urtar nessuno e senza sporcare le pareti, solo quando arriva la luce. Questa è un po' la vita dell'uomo. Se non ha un orientamento, una luce nella sua vita, qualunque cosa faccia per lui è quello da fare, quello che gli sembra, quel che gli piace, quel che gli pare. Solo quando arriva la luce della parola di Dio, la parola è luce ai miei passi, diciamo la tua parola, Signore, quella è luce, e allora sappiamo come ci si può comportare. Allora cominciamo a vedere come male quello che possiamo aver fatto prima di avere quella luce. Per questo le 10 parole sono importanti per noi come la luce in una stanza buia, come la lampada o come la fiamma o come la finestra in una stanza buia, senza luce. Al di fuori della nostra fede non possiamo meravigliarci. Per esempio, in Iran stavano uccidendo un cristiano. Per qual motivo, non so, lo stavano uccidendo lì sulla strada. Salta fuori una donna. Fermi, fermi, che lo faccio io, perché io ho già 70 anni, così dopo posso andare dritta in paradiso. Voi avete tempo ancora di uccidere degli altri. È quello che aveva detto Gesù. Ma questa è reale dell'altro giorno, eh? Chi vi ucciderà crederà di render culto a Dio. E faranno ciò perché non hanno conosciuto né me né il Padre mio. Non hanno conosciuto né me né il Padre mio. Quindi nei popoli o nei luoghi dove Gesù non è conosciuto il Padre, allora tutto è possibile. Non meravigliatevi, è così nel mondo, dappertutto. Voi vi meravigliate per la storia di Asia Bibi, ma è il minimo, è sempre così. Là dove non è arrivato Gesù con la sua parola, dove non è arrivata la conoscenza del Padre. Ma a dire il vero, direbbe Gesù, anche noi, anche voi, cioè anche, adesso dico io, noi cristiani, Gesù direbbe anche voi, attenzione, perché potete essere ciechi anche voi, quando avete la trave sull'occhio. E ce l'avete la trave sugli occhi. E credete di vederci. E volete tirar via la pagliuzza e invece rovinate gli occhi ai fratelli quando tirate via la pagliuzza e voi non ci vedete bene. Qual è la trave sul nostro occhio? Siamo peccatori. Quando siamo nel peccato siamo accecati anche noi. Siamo senza luce. E il peccato lo vede bene in tutte le sue dimensioni soltanto Dio, perché Lui vede il cuore dell'uomo. Quindi noi sempre abbiamo il dovere di immagazzinare sempre di più la parola di Dio e l'amore di Dio e ubbidirli fino in fondo, altrimenti basta un peccato e siamo subito ciechi e non possiamo aiutare nessuno. E invece, siccome è molto facile vedere i peccati degli altri, crediamo di poter correggere tutti e facciamo disastri. Anche questo dobbiamo tener presente prima di leggere le 10 parole. Dobbiamo fidarci solo di Dio. Lui vede il cuore dell'uomo. Sia quando vediamo, ci sembra di vedere il peccato degli altri, dobbiamo ricordarci, ma io vedo, però non vedo tutto. Vedo il peccato del fratello, ma non lo vedo in tutte le sue dimensioni e sfumature che a me sfuggono, perché solo Dio vede nel profondo del cuore anche del mio fratello. Per questo Gesù non ha avuto paura di dire non giudicate. Ve lo ricordate? Non hanno conosciuto né me né il Padre mio. Il rifiuto di Gesù è il peccato più grave, perché se uno non vuol conoscere Gesù è o rimane o torna nella tenebra. Ed è un peccato che Gesù stesso ha detto più grande di quello di Pilato. Il loro peccato è più grave perché non hanno voluto riconoscere Gesù, non hanno voluto accoglierlo. Quindi il peccato di loro, del Sinedrio, è più grave del peccato di Pilato che condanna Gesù a morte. Perché Gesù non sapeva, non lo conosceva. Loro avevano visto le sue opere, avevano sentito il suo insegnamento, avevano tutti gli elementi per credere che lui è il figlio di Dio. Il loro peccato è più grave. E per questo anche San Giovanni insiste nella sua prima lettera a dirci: chi ha il figlio ha la vita, cioè ha tutto. Chi non ha il figlio non ha la vita. E quindi non ha la luce, non ha l'orientamento in questo mondo. Ma attenzione, ancora dice San Giovanni, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. Quindi il peccato ce l'abbiamo. Siamo un po' tutti sotto l'oscurità del peccato. Per questo non possiamo vantarci di fronte a nessuno. Se uno di noi si vanta rispetto a un altro, è peggio di lui, è più in basso di lui. Perché se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Queste parole dovrebbero aiutarci a star sempre umili e a prendere sul serio anche quello che dice San Paolo: stimate gli altri superiori a voi stessi, perché voi sapete di essere peccatori. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. Quindi noi sappiamo di essere peccatori. Non sappiamo se l'altro, il nostro fratello, è peccatore o no. Questo non, o perlomeno non sappiamo fino a che punto. Perché noi non vediamo tutto, abbiamo sempre un po' di trave sul nostro occhio. Perché noi parliamo di peccato? Perché San Giovanni parla così tanto nella sua lettera di peccato, ma anche gli altri apostoli, le altre scritture parlano di peccato. Non possiamo ignorarlo. Perché parliamo di peccato? Per cercarlo in noi, per cercarlo negli altri. Parliamo di peccato per vedere il male, per essere tristi, per deprimerci? No, se parliamo di peccato è solo perché abbiamo la possibilità di chiedere perdono. Quindi ne parliamo per poter chiedere perdono o per aiutare a chiedere perdono. Perché chiedere perdono? Perché il peccato è la rottura di una relazione, bisogna recuperarla. Ed è il peccatore che chiede perdono. A chi chiediamo perdono? È ovvio, soltanto a colui che ci ha dato la vita e che ci aspetta e che abbiamo deluso. se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci. E ci perdona, lo sappiamo anche da Gesù che quando è stato in croce ha chiesto al Padre, perdona loro. Perdonare è il mestiere di Dio. L'avete letto, l'abbiamo sentito tante volte che Dio è quello che perdona. E perdona quando qualcuno gli chiede perdono. Non è che perdona quando uno fa il peccato, Dio automaticamente lo perdona. Non ha senso. Uno che si allontana automaticamente non si avvicina. Uno che si allontana. E non può Dio dirgli, più lontano vai da me, più mi sei vicino. Può dire, più ti cerco, più ti voglio, però devi girarti per avvicinarti. E quindi perché sparisca il peccato. Il peccato è l'allontanarsi dal Padre. E il perdono è l'essere di nuovo nel suo cuore. Quindi Dio perdona quando uno comincia a dire mi pento. Allora Dio, allora ha efficacia tutto l'amore che Dio ha per l'uomo. L'amore che perdona. E anche, dice la Scrittura, abbiamo un avvocato presso il Padre. Un avvocato vuol dire un avvocato difensore, un avvocato che, essendo, avendo vissuto la vita umana, conosce e sa come sono fatte le nostre debolezze. Quindi può farci da difensore. Ma l'avvocato difensore, anche lui ci difende quando ci affidiamo a lui, alla sua difesa. Quindi quando ci avviciniamo a Gesù, siamo già nel cuore del Padre. Quindi noi parliamo di peccato per poter chiedere perdono, per poterci correggere, per poter cominciare una conversione, per cominciare a vivere una vita santa. Qual è stato il primo peccato che è arrivato nell'umanità? Allora, il primo peccato che è arrivato nell'umanità è un problema. Quello di Adamo? Sì, quello di Adamo. Ma Adamo chi è? Adamo sono io, Adamo sei tu. Adamo siamo tutti gli uomini. E il primo peccato di Adamo qual è? Allora diciamo, non qual è stato, ma qual è? Il primo peccato di Adamo è questo. Rifiutare la parola. Dio gli aveva parlato. Adamo, sollecitato dal serpente insieme con Eva, quella parola la mette in dubbio. Vuol dire, non la prendo tanto sul serio, la giudico io quella parola. Io sono superiore a quella parola. Potete rileggervi il brano nel terzo capitolo del Genesi. Io quella parola che mi ha dato Dio la giudico perché ne ho io di migliori. Questo è il peccato, il primo peccato che sta commettendo Adamo. Ogni uomo, quindi anch'io, è il mettersi sopra. È per questo che il nuovo Adamo, il figlio di Dio, cosa fa invece? È lui la parola. E non mette in dubbio la parola del Padre. quello che il Padre gli dice, anzi lui dice: ecco, io vengo a far la tua volontà. È ubbidiente, tanto che diventa lui il Verbo, la parola. Adamo la mette in dubbio, Gesù la fa così sua che possiamo chiamarlo lui la parola di Dio per noi. Il primo peccato è questo, quindi giudicare quello che Dio ci chiede, ci dice, ci dona, quindi ritenerci noi sopra di Lui. Vuol dire divinizzarci, metterci al posto di Dio, quindi Dio non esiste più, esiste io come Dio. È quello che stanno facendo le varie cosiddette religioni che ci portano a questo, ci portano a questo. Gesù, la parola. E lui ha cominciato la sua vita in mezzo a noi per aiutarci, per istruirci e per darci esempio, per darci forza. Ha cominciato la sua presenza tra noi nel deserto, vivendo anche lui le tentazioni. Cosa sono state per Gesù le tentazioni? Sono state, come per Adamo, la provocazione alla disobbedienza, a rovinare il rapporto col Padre, a pensare: io ho una parola superiore a quella di Dio. Sei affamato? Di a queste pietre che diventino pane. Risolvi tu i tuoi problemi con la tua intelligenza, con la tua potenza, che hai la potenza, hai il potere. Risolvi tu. Gesù ha capito. Questo vuol farmi vivere senza il Padre. E allora Gesù risponde: no, io vivo con il Padre, quindi ascolto la sua parola, non di solo pane vive ma l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Gesù dà importanza alla parola perché vuole rimanere unito al Padre, conservare tutta la sua fiducia in lui. Era furbo il serpente lì, o il tentatore, trascinare Gesù in un'azione che ufficialmente non era disobbedienza, perché lui faceva quel che gli è venuto in mente, ma era un non basarsi su una sulla parola del Padre, ignorarlo, far finta che non ci sia. Una disobbedienza nascosta. La seconda tentazione, perché il tentatore, insomma, le prova tutte, perché tutte? Perché noi viviamo tante situazioni diverse e portiamo la nostra intelligenza dentro le varie situazioni diverse. Metti alla prova Dio, buttati giù, cosa voleva dire? Ucciditi. E Dio che dà la vita, te la dà o te la conserva, tu fa qualcosa contro. Dio non ha mai detto di uccidersi. Buttarsi giù dal pinnacolo del Tempio voleva dire ammazzarsi, perché chi è che si butta giù da 20 metri e rimane in vita? Non c'era acqua sotto e neanche fieno, c'erano sassi, terra. Ucciditi, metti alla prova Dio, vediamo se è davvero lui Dio che dà la vita. Lo farà perché l'ha promesso. E se i tuoi piedi urtano nella pietra, non, come era quel salmo che dice così, ma il salmo non dice mettiti tu nelle difficoltà, ma soltanto quando sei in una difficoltà fidati del Padre che lui manda i suoi angeli a custodirti, ma non metterti tu nelle difficoltà per obbligare Dio a intervenire, avere questa pretesa. Voleva dire, invece che ascoltare, anche qui, invece che ascoltare Dio, fa tu di tua testa. Quindi ancora la stessa tentazione del serpente Adamo ed Eva. E l'ultima, la terza tentazione, è proprio una ribellione totale. Vuoi avere i poteri? Oggi i satanisti cercano i poteri. I poteri di Satana cercano. E per aver quelli fanno tutte le loro nefandezze, eccetera, quello che piace a Satana, così ricevono i poteri da Satana, di poter comandare gli altri, di poter essere dittatori o regnare. Per questo bisogna adorare il nemico. Difatti la prima settimana che di preparazione alla cosiddetta festa di Halloween, la prima delle 5 settimane di preparazione, chi entra, quelli che vengono pescati, per poter incominciare ad avere i poteri di Satana, deve adorare Satana. Occupare tutta quella settimana invocandolo con nomi particolari, con l'adorazione di Satana. La terza tentazione che Gesù ha avuto, e per lui quello è stato facilissimo da individuare. E lì ha impegnato tutta la sua decisione, vattene. Ha capito chi era, perché si è messo in luce, il maligno, Satana, si è messo in luce del tutto, e Gesù quindi, no, perché gli ha detto, devi adorarmi, io adoro solo Dio il Padre. Queste le tentazioni, le ha avute Gesù. Gesù non ha ceduto a nemmeno una, è rimasto aggrappato alla parola e ogni volta ha proprio citato una parola del libro del Deuteronomio. È rimasto aggrappato alla parola, a differenza di Adamo, che invece ha preso come buona la parola del serpente. Così Gesù ha smascherato il maligno. Perché ha potuto farlo? Perché lui era umile, era ubbidiente. Se sei figlio di Dio, fa così e così. E Gesù cosa risponde? Possiamo tradurre così. Se sono figlio di Dio, resto ubbidiente a Lui. Resto figlio. Ascolto quello che lui mi dice, perché se sono figlio è segno che Dio è mio padre e può guidarmi e lui sa cosa va bene. Quindi Gesù è e rimane nella verità, cioè nella luce, vede il Padre. E noi possiamo dire oggi, o meglio ascoltare Gesù che dice, chi vede me vede il Padre. Gesù è la verità. Se tu non vedi Gesù, non sai chi è il Padre. Vieni preso dalla menzogna. E la menzogna è del maligno. è padre della menzogna, nasconde l'amore del padre, lo travisa, non ce lo fa conoscere. Il maligno non compie nemmeno un atto d'amore e non ti dà parole che ti fanno amare. Sono menzogna, perché non ti fanno vedere il Padre. Invece Gesù, le sue parole, le sue azioni, la sua persona, ci mostra l'amore del Padre. Chi vede me, vede il Padre. Noi possiamo, dovremmo, dobbiamo chiederci spesso, io sono figlio della verità o sono figlio della menzogna? Gesù ci ha detto che lui vuol darci lo spirito di verità e che quando verrà in noi lo Spirito Santo, in noi sarà spirito di verità, che vuol dire che anche la nostra vita, come quella di Gesù, diventa luce sull'amore del Padre, che noi viviamo in modo tale che chi vede me, ognuno di noi può dire, chi vede me vede qualcosa del Padre. Non oso dire chi vede me vede il Padre, solo Gesù può dire così, ma chi vede me può vedere qualcosa, un pochino almeno, dell'amore del Padre. Noi siamo, dobbiamo essere, vorremmo essere figli della verità, non figli della menzogna. E allora ogni volta che facciamo qualcosa, possiamo chiederci, la mia vita mostra l'amore di Dio? Oppure quello che sto facendo, quello che sto dicendo, il modo con cui sto parlando nasconde l'amore di Dio? Se io parlo con tono di comando o di pretesa o di nascondo l'amore di Dio, in quel momento sono figlio della menzogna, perché nascondo la verità, che è l'amore del Padre. Dio è amore, e l'amore è un po' come la luce. La luce, voi sapete che può essere, adesso non so se dico le parole giuste, rifratta. Quando vedete l'arcobaleno è perché le goccioline spezzano la luce e vi fanno vedere tante possibilità, tanti colori della la stessa luce, ma la vedete con tanti colori diversi. Tutti insieme danno quella luce che noi non vediamo neanche, ma che ci illumina e che ci dà la certezza di dove siamo e di cosa facciamo e di quello che vediamo. Anche, possiamo dire, anche l'amore di Dio è un po' come l'arcobaleno. Tanti colori, tante possibilità, cioè. La verità di Dio è presente in tanti, in tutti gli aspetti della vita. E così possiamo vedere le 10 parole che Dio ha adoperato da consegnarci come 10 colori, 10 possibilità dell'unico amore. Come se le 10 parole, i colori dell'arcobaleno si dice che sono 7. Dopo, tra l'uno e l'altro, ci sono sfumature, magari sono molti di più. Ma così la parola, la verità di Dio, le 10 parole, il decalogo, potremmo vederlo come l'arcobaleno, come vari aspetti dell'unico amore di Dio che noi possiamo vivere nelle nostre relazioni e in tutta la nostra vita. In ciascuna di queste 10 parole vediamo l'amore del Padre. Ciascuna di queste parole ci aiuta ad essere, a diventare verità, cioè trasparenza di Dio, rivelazione del Padre. Ognuna di queste 10 parole ci aiuta a, se quando le obbediamo, ad essere una rivelazione dell'amore di Dio. Credo che vi ho già detto tanto, non so se ho finito l'introduzione, forse c'è ancora qualcosa per la prossima volta. Così arriveremo alla prima delle 10 parole in gennaio e in dicembre ancora un pezzetto di introduzione. Grazie. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie.